al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio, in diretta sulla Radio Vaticana da Antonella Palermo. Oggi ci occupiamo di clima, in particolare dei disastri ambientali dovuti alle alluvioni in Asia, in Pakistan, in Cina, in India. C'è una vittima italiana per le inondazioni nel Kashmir indiano, lo ha reso noto la Farnesina, che dice di essere già in contatto con i familiari. Dunque cresce il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche che stanno colpendo il Pakistan, aumentano anche gli sfollati, c'è il rischio di epidemie, malattie intestinali, malaria, problemi respiratori. Caritas Pakistana si è attivata e, nonostante le difficoltà logistiche ed operative, fornisce cibo e aiuti d'urgenza a 1300 famiglie in due zone del Punjab meridionale. Nei prossimi giorni prevede anche di vaccinare 3000 persone, fornire assistenza sanitaria. Le inondazioni hanno inoltre distrutto i raccolti di cotone, riso e canna da zucchero. Caritas Italiana esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione del Pakistan colpita da questa terribile tragedia e mette a disposizione 100.000 euro per sostenere i primi interventi. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 1 milione di euro, invitando le comunità ecclesiali a pregare per quanti in queste ore vivono il dramma causato da questo tragico evento. Per quanto riguarda sempre il Pakistan, restano isolate diverse parti del paese. Questo ostacola l'arrivo dei soccorsi per 15 milioni di persone. Le Nazioni Unite hanno paragonato la portata di questa crisi al terremoto del 2005. Migliaia di militari indiani, poliziotti e truppe paramilitari sono impegnate nelle operazioni di salvataggio nella zona del Ladakh, tentando di raggiungere le case sotterrate dal fango e cercare di salvare i superstiti. Questo per quanto riguarda l'India. Siamo riusciti a contattare, grazie a Michele Raviar, Medici Senza Frontiere, Pierluigi Testa, capo missione nella regione del Baluchistan in Pakistan. Sentiamo in che modo sono impegnati per soccorrere la popolazione.
Ci troviamo nella zona di Peshawar, nella zona del Baluchistan, quindi diciamo tutto sul lungo della frontiera afghana, e stiamo facendo anche delle valutazioni, delle esplorazioni nella zona di Sindh, che è stata colpita da 2 giorni da queste inondazioni, e nella zona del Punjab. Da qualche giorno stiamo facendo anche gli interventi nelle zone dove siamo, con distribuzione di kit di igiene, con distribuzione di pentole, con distribuzione di sapone per le persone, per prevenire delle malattie legate all'acqua, perché la qualità dell'acqua non è buona. In seguito stiamo vedendo un po' cosa possiamo fare per le popolazioni che in questo momento sono ancora sotto l'acqua, identificare queste persone per poter aiutarle in termini di assistenza medica via delle cliniche mobili, perché ne hanno bisogno soprattutto di aiuto in termini di ginecologia. In pratica tutti i dispensari che sono nella zona sono completamente alluvionati, per cui le persone non hanno accesso a questi dispensari, e noi cerchiamo di identificare queste persone che hanno bisogno per poterle riferire negli ospedali centrali che stanno ancora funzionando.
E quante persone sono coinvolte nell'emergenza?
Dando un numero globale di tutte le sezioni MSF presenti qui in Pakistan, siamo intorno a un centinaio di staff internazionali e 1200-1300 staff nazionali, quindi un consistente numero di persone che penso nei prossimi giorni andrà ancora ad aumentare, perché visto la magnitudine di questa emergenza penso che andremo ad aprire ancora altri progetti in varie zone.
E come vi organizzate fra le varie organizzazioni?
Tra di noi, tra le diverse sezioni MSF, perché ci sono tre, ci siamo diciamo divisi diversi settori di intervento, facciamo delle riunioni regolari tra di noi per decidere l'intervento e quello che dobbiamo fare. Con le altre organizzazioni, sinceramente, non è una polemica, però ancora non vediamo effettivamente delle organizzazioni che sono sul posto e che stanno facendo qualcosa per queste persone. Penso sicuramente nelle prossime settimane verrà qualcuno, ma fino adesso le uniche persone che stanno facendo qualcosa, diciamo, o il governo o la Croce Rossa Internazionale che opera via la Croce Rossa Pakistanese o ai Medici Senza Frontiere che sta cercando di intervenire nelle zone.
Quanti sono i pakistani coinvolti a Peshawar nell'emergenza?
Beh, a Peshawar i numeri sono molto contraddittori. Diciamo, le persone coinvolte in questa emergenza sono intorno ai 14 milioni, di cui in Peshawar sembra che ce ne siano 4 milioni. Il Pakistan adesso è un paese sotto completamente coperto d'acqua, per cui diciamo che non si può dire che una zona è più colpita dall'altra, perché il Pakistan adesso vive un'urgenza globale, quindi diciamo più o meno tutta la popolazione sta soffrendo per queste alluvioni.
E cosa vi serve?
Noi nelle zone dove siamo cerchiamo di fornire dei servizi completi alle persone in collaborazione con gli attori che sono in sede, per cui dobbiamo vedere se le altre organizzazioni arrivano e se cominciano a fare degli interventi che sono mirati ad aiutare queste persone per i prossimi mesi. Perché Medici Senza Frontiere è un'organizzazione che reagisce in urgenza e emergenza, però poi dietro ci possono essere delle organizzazioni che possono aiutare queste popolazioni alla ricostruzione di tutto quello che hanno perso. Non dimentichiamo, queste persone hanno perso letti, hanno perso materassi, hanno perso pentole, hanno perso il loro deposito di cibo, è stato completamente spazzato via dall'acqua, per cui una distribuzione di cibo per queste persone sarebbe l'ideale, perché uno dei problemi che possiamo identificare nel futuro è la malnutrizione, soprattutto per i bambini, perché non hanno più nulla da mangiare, e in seguito delle malattie diarreiche, il famoso colera che potrebbe scoppiare da un momento all'altro nel momento in cui ci sta una mancanza di igiene per queste persone.
La vita quotidiana dei pakistani come viene sconvolta da questa emergenza?
I pakistanesi al giorno d'oggi seguono il flusso dell'acqua. È una delle stagioni dei monsoni che è stata la più importante negli ultimi 80 anni. Sta spazzando completamente il Pakistan. Quando un monsone attraversa una zona, immediatamente dopo c'è un'alluvione. Per cui se prima dove c'è la pioggia, prima quella zona era asciutta, quella diventa una zona alluvionata. Per cui le persone in pratica si spostano seguendo l'andamento delle piogge. Anche noi quando facciamo delle valutazioni, quello che ci succede è che a volte andiamo in un posto dove pensavamo di trovare delle persone, ma ci sono state delle piogge, si sono spostati 5 km più a monte delle piogge su una collina per cercare riparo.
Quali sono le prospettive a questo punto nel breve termine?
Diciamo che la prima fase di emergenza è ancora in atto. Le prime alluvioni hanno colpito il Pakistan e il Baluchistan, poi si sono spostate verso Peshawar, Nowshehr, in seguito hanno colpito la provincia di Sindh, in seguito ora si sono spostate nel Punjab. Quanto durerà? Durerà per dei mesi, perché al di là di aspettare che ci sia una ricostruzione, che lo Stato possa ricominciare a far funzionare tutto quello che è stato distrutto dalle alluvioni, noi non pensiamo che questo possa succedere nell'arco di qualche settimana, comunque ci vuole del tempo prima che la situazione possa ritornare alla normalità.
Dicevamo che c'è anche un italiano tra le vittime delle inondazioni nel Ladakh, la regione himalayana che fa parte del Kashmir indiano, famosa per i monasteri tibetani, per il trekking. La Farnesina ha infatti comunicato che l'unità di crisi e l'ambasciata a New Delhi hanno consistenti informazioni circa l'esistenza di un connazionale morto a causa delle inondazioni nella regione. Intanto gli italiani ancora bloccati al Ladakh sono circa 200, in particolare in merito alle alluvioni che hanno colpito queste vaste regioni di India e Pakistan. La Farnesina rende noto che il dottor Gianluca Brusco, funzionario diplomatico dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviato nella città di Leh, si sta adoperando da 2 giorni presso le autorità militari e civili indiane per facilitare la localizzazione e il recupero dei turisti italiani che si trovano in questa regione. e grazie alle informazioni raccolte tramite i connazionali iscritti al sito Dove siamo nel mondo e agli sforzi compiuti sul posto da Brusco, in costante contatto con l'unità di crisi, si sta riscontrando la stragrande maggioranza delle segnalazioni. Si rinnova l'invito a tutti i connazionali che abbiano lasciato il Ladakh a segnalarsi all'unità di crisi della Farnesina o all'ambasciata a New Delhi per confermare le loro condizioni. La Farnesina informa che è anche in corso un intenso coordinamento europeo sia a Leh sia a New Delhi e tra le capitali per coordinare le attività di assistenza e rapporti con le autorità indiane. Siamo in linea in diretta con Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza, un centro studi di Padova. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Stiamo assistendo a sconvolgimenti climatici non di poco conto che, come abbiamo visto, interessano varie regioni dell'Asia, ma poi la situazione continua a preoccupare in Russia. Dal punto di vista delle politiche ambientali, ecco, a livello internazionale, secondo lei a che punto siamo? Si fa abbastanza?
Direi di no, l'impressione è che non si fa ancora abbastanza e la vicenda della recente conferenza internazionale di Copenaghen del dicembre scorso sulla necessità di definire in qualche modo un nuovo accordo in vista della conclusione del protocollo di Kyoto per il cambiamento climatico dimostra che ancora molte sono resistenze, anche perché i cambiamenti che vengono richiesti sono cambiamenti importanti, insomma questo è il dato di fatto. Ora la cosa che mi pare opportuno sottolineare è che questo, quello che sta succedendo, lei ha appena intervistato la vicenda di quello che sta succedendo in India e in Pakistan, ma abbiamo sotto gli occhi tutte le immagini della Russia, ma nei giorni scorsi si è staccato un iceberg grande come l'isola d'Elba dalla Groenlandia. In Canada si è vissuto una frana tra le più grandi mai registrate in quel paese. Insomma, quello che sta avvenendo sono una serie di segnali legati, come dire, ad eventi estremi, in termini soprattutto di alluvioni e di siccità, che l'IPCC, cioè il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, aveva in qualche modo previsto, aveva in qualche modo, non previsto una parola sbagliata, ma aveva in qualche modo indicato come possibili scenari oramai dalla metà degli anni 90. Ecco, quindi di fronte a questo la preoccupazione è che si risponda sull'emergenza, cioè si risponda sempre a conseguenza di un evento, ma non si riescano a mettere in campo politiche adeguate per prevenire situazioni di questo tipo, anche se è evidente che la complessità di questi interventi è inevitabile ed evidente.
Non solo, ma poi si tratterebbe comunque di politiche a lungo termine, per cui comunque dovremo assistere nel medio periodo ancora a catastrofi di questo tipo.
Questo sicuramente, è chiaro che gli interventi oggi che si mettessero in campo, che comunque sono necessari e indispensabili, evidenzierebbero dei risultati nel medio e lungo termine, questo non c'è alcun dubbio, quindi è chiaro che a breve potrebbero avvenire comunque ulteriori, però ecco quello che, per quanto molte cose si stiano mettendo in campo, quello a livello internazionale manca ancora, come dire, un accordo, una convergenza da parte degli stati dei paesi industrializzati e da un lato da parte dei paesi emergenti, la Cina e l'India, che in qualche modo a Copenaghen hanno posto alcune, come dire, problemi, alcune questioni di carattere politico, sostanzialmente dicendo che è opportuno che siano i paesi ricchi che hanno in qualche modo favorito e creato l'effetto serra del cambiamento climatico, coloro che devono agire per primi. Nello stesso tempo però è evidente che questa posizione, che può essere anche comprensibile, non può più essere in qualche modo riconosciuta, dato che la Cina oggi rappresenta già il principale paese emettitore di gas serra, che l'India è uno degli altri paesi che in qualche modo sono sono a grande crescita economica e quindi sta contribuendo in modo significativo a queste emissioni e quindi alla rottura degli equilibri climatici. Ecco, e nello stesso tempo è evidente che per questi paesi lo sviluppo economico è un elemento indispensabile. Dobbiamo trovare delle modalità, e questo forse la chiave potrebbe essere quella degli aiuti, quella di una cooperazione tecnologica, affinché sempre di più lo sviluppo economico in quei paesi sia realizzato attraverso sistemi di produzione e di consumo che riducono fortemente gli impatti ambientali, i consumi di natura, le emissioni.
Che cosa nel concreto dovrebbero fare le popolazioni locali per prevenire dunque e arginare i possibili danni?
Ma guardi, è sempre un po' difficile, però è chiaro che indubbiamente, e dopo dipende anche dai contesti, no? Dove, dai territori, però certamente la questione della manutenzione del territorio, della salvaguardia delle foreste, dello sviluppo e del potenziamento di un'agricoltura di montagna, di un'agricoltura di sussistenza locale, l'attenzione, come dire, a mantenere e a salvaguardare quelle situazioni, come dire, di protezione dei fiumi, dell'ambiente, sono tutte misure che possono aiutare a contenere gli effetti negativi del cambiamento climatico e gli effetti negativi poi in qualche modo, in questo caso, di un'alluvione, no? di un monsone che assume delle dimensioni molto più importanti, molto più forti di quello che potevano essere stati negli anni precedenti. Queste sono delle iniziative molto concrete. Dal nostro punto di vista, quello che potremmo fare noi invece, paesi ricchi del nord del mondo, è quell'indicazione che oramai prima Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI ci stanno richiamando con forza, quella della conversione ecologica, quella della cambiare stili di vita, quello di adottare modelli di vita più sobri che in qualche modo indirettamente però possono dare un contributo importante nella direzione di cambiare quel modo di sviluppo che oggi si fonda ancora troppo sulla distruzione dell'ambiente naturale.
Intanto il governo indiano ha pubblicato su un sito internet una lista di stranieri che risultano ancora bloccati in alcune vallate. Un gruppo di 7 escursionisti italiani insieme a 69 di diverse nazionalità si trova bloccata nella località di Panga, oltre 4.000 metri, e altri 8 stranieri, tra cui un italiano, sono invece a Biamah Batalik, una zona remota della DAC occidentale. Dovranno essere soccorsi dagli elicotteri dell'esercito, come è avvenuto ieri per 81 stranieri intrappolati nella valle di Zanskar. L'agenzia di stampa italiana LANS riferisce inoltre che l'esercito ha portato in salvo 151 stranieri dalla località di Lama Yuru, una delle destinazioni turistiche preferite della zona. Intanto saluto in diretta, ben trovato, Riccardo Moro, economista esperto di temi legati allo sviluppo internazionale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
E vorrei con te parlare tra qualche istante anche dei risvolti più legati appunto all'ambito economico dello sviluppo delle popolazioni locali, per poter non solo ricostruire ma fronteggiare poi eventuali altre situazioni drammatiche di questo tipo. A Matteo Mascia volevo chiedere, proprio per introdurre anche questo argomento, la sua opinione su questo progetto di microcredito avviato da Yunus, il bengalese che tra l'altro ha vinto il premio Nobel qualche anno fa. Come un progetto del genere, denominato la Banca dei Poveri, potrebbe essere utile, efficace anche in situazioni di estremo disagio di questo tipo?
Ovviamente, meglio di me potrà dirlo Riccardo Moro dopo, ma tutte quelle iniziative che in qualche modo sono funzionali a sostenere le persone più povere, le famiglie in contesti locali dove è difficile pensare a modelli di sviluppo come quelli che noi conosciamo, tutte quelle iniziative in qualche modo creano quindi un plus di valore basato sulla relazione di fiducia che il microcredito di fatto pone, sono strumenti indispensabili per consentire anche, se vogliamo, uno sviluppo economico che non sia sostenibile, cioè non pesi maggiormente sull'ambiente naturale. Abbiamo detto come per salvaguardare anche quelle zone dove è più facile la possibile di catastrofi ambientali naturali, è necessario in qualche modo la salvaguardia degli habitat naturali, la salvaguardia dell'economia rurale, dell'economia montana. Sono iniziative, cioè, che hanno bisogno poi di un sostegno anche economico, e i prestiti di microcredito rappresentano proprio quella risposta più efficace per dare opportunità di sviluppo e di sopravvivenza e sussistenza alle famiglie povere. In questo senso, quindi, chiaramente quella iniziativa è fondamentale, così come sarebbe fondamentale incominciare a contabilizzare maggiormente quelli che sono i servizi che l'ambiente naturale offre alle comunità umane, e sulla quale probabilmente bisognerebbe fare un ragionamento per capire anche come questi servizi danno un contributo fondamentale allo sviluppo economico di una comunità, di una società, e a partire da questo poi costruire le premesse per un modo di sviluppo che sia effettivamente un modo di sviluppo che pone attenzione alle persone umane e alle comunità.
Intanto grazie per questo contributo a Matteo Mascia della Fondazione Lanza di Padova, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali. A risentirci, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
E proseguiamo su questo filone appunto con l'economista Riccardo Moro. Quanto è utile un progetto del genere?
Ma allora, UNOS ha preso il Nobel della Pace, e questa è una cosa molto significativa, molto interessante.
Certo, hai fatto bene a precisarlo.
Il perché il Nobel della Pace? Vale a dire che, come ha detto Matteo, il fatto di costruire relazioni economiche costruite sulla fiducia ha dei risultati che sono normalmente molto più efficaci delle relazioni economiche costruite esclusivamente sul profitto, senza nessun interesse per l'interlocutore, se non quello legato al quanto posso guadagnare io da lui. Ed è per questo che questa rete di fiducia è un contributo a una comunità più umana, una comunità più dignitosa, a una comunità che è autenticamente pacifica, e per questo gli hanno dato meritatamente, secondo me, il Nobel alla Pace. Venendo a quello che sta capitando in questo momento e agli strumenti per la ricostruzione, io credo che, come dicevi tu prima, certamente c'è un problema di ricostruzione in questo momento, ma la ricostruzione non può guardare al breve periodo, deve cercare di suscitare dei processi che siano sostenibili nel medio e nel lungo periodo, cioè che disegnino una comunità a misura d'uomo domani, non solo che mettano delle toppe. E il domani o il questa sera bisogna pensarlo già adesso. Allora, la leva finanziaria è fondamentale, perché per fare qualunque cosa pare che ci sia bisogno dei soldi. Il microcredito è uno strumento prezioso, però non va mitizzato, nel senso che il microcredito non fa tutto. Il microcredito consente alle singole persone o a piccoli gruppi, piccole comunità o anche famiglie di accedere a una disponibilità finanziaria per realizzare un'idea quando non hanno quelle condizioni che il sistema bancario tradizionale richiede per poter presentare garanzie, dunque per accedere ai prestiti normali. Dunque è soprattutto in condizioni di povertà diffusa, oppure in condizioni di emergenza come queste, in cui le persone hanno perso tutto, hanno perso la casa ad esempio e non possono offrire la garanzia, diventa uno strumento molto prezioso. Ma col microcredito non si fanno le strade.
Vorrei citare a questo proposito, prego, alcuni dati diffusi dal direttore dell'Agenzia Nazionale di Gestione delle Catastrofi, NADEM, secondo il quale sono state colpite in totale 12 milioni di persone, parliamo dell'India, 650.000 le abitazioni distrutte o gravemente danneggiate, morti circa 10.000 capi di bestiame, inondati 500.000 ettari di terreno agricolo, i danni sono da stimare intorno a 2 miliardi di euro. Ci vogliono i soldi, appunto.
Ci vogliono i soldi. Occorre che questi soldi però siano resi disponibili attraverso più canali. Un canale è quello del microcredito, dunque bisogna far affluire capitali che vengano erogati attraverso modalità come quelle del microcredito per singoli, famiglie e gruppi. Occorrono dopodiché certamente dei capitali che vengano veicolati con il sistema bancario tradizionale, sia pure con dei tassi concessionali all'inizio, cioè agevolati, e non con dei tassi da usura, per essere chiari, perché c'è anche il mondo delle imprese che va ricostruito, cioè di imprese di dimensioni maggiori rispetto alla piccola impresa o alla piccola cooperativa agricola, che dunque hanno necessità anche di capitali più consistenti per realizzare la loro, per vivere, no? Per realizzare i loro investimenti, eccetera. E poi c'è il terzo braccio, che è quello dei capitali pubblici. Noi abbiamo bisogno assolutamente di mettere a disposizione sia attraverso i canali pubblici locali nazionali, sia attraverso la rete di solidarietà internazionale, dei denari per fare quelle cose che non generano profitto immediatamente o che sono a beneficio generale della comunità, ma senza guadagni per il singolo che gestisca l'intervento, e che sono le cose che normalmente fa lo Stato. Prima citavo l'esempio delle strade. In una situazione di questo tipo le strade sono assolutamente fondamentali, primo per consentire di andare a rifare, incontrare tutti, a trovare tutti, per muoversi, perché gli eventi hanno distrutto non solo le case ma anche le vie di comunicazione, secondo perché le persone per vivere hanno bisogno di comunicare, e anche l'economia, anche guardata in se stessa, cosa che non bisogna mai fare, ma anche se volessimo usare solo l'occhio dell'economia, l'economia per muovere ha bisogno, per vivere ha bisogno di far circolare prodotti insieme alle persone, e dunque ha bisogno di strade. Quella roba lì non la fanno i capitali privati, quella cosa lì la fa la comunità, allora abbiamo bisogno anche di denaro pubblico. Allora in questo senso non bisogna mitizzare nessuna delle tre colonne da sola. Certamente non basta da solo il denaro pubblico, certamente non basta il sistema bancario tradizionale, certamente non basta il microcredito, abbiamo bisogno di tutte e tre le risorse contemporaneamente.
Il rischio è di dimenticarsi di tragedie come queste, forse è successo anche per Haiti. Oggi, ecco, sui giornali troviamo i titoli che riportano le dichiarazioni delle Nazioni Unite: il Pakistan peggio di Haiti. Insomma, anche questo è un problema.
Questo è assolutamente un problema. È un problema che qualche volta è scoraggiante, perché da un lato è abbastanza naturale per certi aspetti che accada, no? Nel senso che c'è l'emozione iniziale, dopodiché ci sono fatti nuovi che colgono la nostra attenzione. Dall'altro parlo a una testata, e con una testata che normalmente questa tentazione non la corre, ma la tentazione di molti mass media è quello appunto di correre dietro l'attualità, tanto più quella più pruriginosa e per ragioni etiche oppure per ragioni di sangue, esattamente, perché fa spettacolo, e poi dimenticarsene andando a cercarne una più nuova e arrivando magari prima degli altri, eccetera. C'è fondamentalmente però un problema etico, secondo me, dietro, e di etica politica, cioè per il quale occorrerebbe una forte azione educativa. Viviamo in una comunità in cui siamo tutti in qualche modo solidali, tutti legati, e le cose che capitano anche lontano da noi ci riguardano, e bisogna avere anche la maturità di rendersi conto che le cose non si risolvono in un giorno. E però molto spesso chi invece fa più fatica viene lasciato solo, magari non capitava in altri tempi, ma oggi un po' capita. Adesso dico una cosa molto brutta, ma quando tutta la comunità mondiale, certamente quella europea e sicuramente quella italiana, è uscita dal delirio della guerra, questo non capitava, nel senso che tutti avevamo perfettamente chiaro che cosa contava e che cosa non contava. Oggi che viviamo in una situazione di benessere molto più diffuso, benessere che tutti auspichiamo per tutti i cittadini del pianeta, però paradossalmente diventiamo un po' più egoisti, un po' più insensibili, e guardiamo la guerra o i disastri come quelli di Haiti o come quelli asiatici di questo momento sul teleschermo della TV come un videogioco.
Ti ringrazio molto, Riccardo Moro, grazie per questi minuti che ci hai regalato, e molti auguri, speriamo bene.
Grazie, auguri soprattutto ai nostri amici in Asia e anche ad Haiti e a tutti quelli che fanno un po' fatica. Arrivederci.
A risentirci, sono le 13:43 sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale sarà disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org. 05 live. Ringrazio al di là del vetro Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Mario Scatton alla parte tecnica, ad Antonella Palermo buon proseguimento di ascolto. Alle 14 il radiogiornale internazionale in lingua italiana, restate sintonizzati. 105 live.